Ciao a tutti, sono sempre io, Emanuela, e voglio continuare a raccontare la mia lunga storia con Michelle. Qui succede un'altra calamità che si rovescia sulla mia famiglia. Mia madre deve essere operata urgentemente a Losanna per un tumore al colon. È pazzesco, non riesco a crederci, sto vivendo un incubo, una situazione assurda. Mi trovo a Parigi che tengo la mano a mio figlio mentre sta facendo la chimio. E nel mentre mia mamma si trova in sala operatoria a Losanna, a soli 500 km di distanza. Oh, direi proprio che è meglio non pensarci, meglio vivere il momento presente. In questo momento devo essere vicino a te, Michelle, coccolarti, tenerti la mano, ricevere un tuo sorriso che mi riempie di gioia il cuore. Passano le ore. Finalmente mi telefonano per dirmi che l'operazione è andata bene, che il tumore per mia mamma era circoscritto e che non deve fare nessun tipo di chemio. Meno male, ora posso continuare a dedicarmi esclusivamente a te, Michelle. Sono passati 9 anni da allora e la mia mamma sta benissimo, non ha mai più avuto niente. Caro Michelle, hai iniziato di nuovo ad andare a scuola. Purtroppo sono più i giorni trascorsi a Parigi che a Cervinia. E quindi frequenti le lezioni solo saltuariamente. I professori cercano di facilitarti e ti hanno affidato anche un professore di sostegno, Barbara. Le vuoi bene e lei ti aiuta tantissimo. Anche lei ti vuole molto bene, ma come si fa a non voler bene a un ragazzino così, sempre sorridente nonostante la malattia? Anche i tuoi compagni di classe ti sono vicino e per farti sentire sempre alla loro presenza ti inviano foto, lettere e disegni. Purtroppo, per agevolarci, per renderci le cose più semplici, sei bocciato. Perché renderti la vita ancora più dura, più amara e più difficile? Tentiamo di parlare con la preside, ma ahimè invano. Le spieghiamo la tua situazione, quanto precaria sia la tua salute, quanto tu abbia bisogno dei tuoi compagni, quanto ciò sia importante per la tua crescita, per la tua salute, ma niente da fare. La preside è irremovibile, devi ripetere l'anno. Non riesco proprio a capire l'istituzione scolastica. Ogni caso è un caso a sé. Prima di bocciare un alunno, bisognerebbe valutare attentamente, capire bene la situazione e non attenersi scrupolosamente alle leggi e ai regolamenti. Mi dispiace, Michelle, non ce l'hai fatta e devi rifare l'anno. So che per te, dolce ragazzino, questo significa aumentare ancora di più il peso, il fardello della tua vita. Ma un po' di tatto, un po' di umanità, ma dove sono? Purtroppo è così e bisogna quindi trovare da qualche parte il lato positivo, cercare l'allegria per andare avanti, per vivere nel migliore dei modi e in serenità. Come ho sempre detto e ripetuto, sei un ragazzo straordinario e dopo un primo attimo di rabbia mi dici: beh, mamma, dai, meglio così, starò in classe con il mio amico Fabio, perché anche lui è stato bocciato. E vorrà dire che avrò solo da ripassare, così l'anno mi passerà di meno. Sei grande, Mitch, anche se devi vivere delle situazioni assurde, sei sempre pronto a trovare il lato positivo e ti ci aggrappi con tutte le forze. Siamo ai primi di luglio e finalmente termina la terapia. Tutto procede bene, dolce Mitch, ne sei uscito di nuovo vincitore. Pulendo per l'ultima volta la stanza della Maison McDonald's, mi ritornano in mente un sacco di episodi belli e divertenti, brutti e drammatici. Rivedo la gioia nei tuoi occhi quando qualcuno veniva a trovarti, come la tua cuginetta, con cui chiacchieravi in continuazione. Sento le vostre risate. Chissà che cosa avevate da raccontare. Forse parlavate dei tuoi piccoli amori ancora da sbocciare, dello snow, della neve, degli amici. Ricordo quando lo zio è venuto a farti compagnia per una settimana e dormiva con noi, ma dalla disperazione il giorno dopo lo abbiamo spedito in albergo perché russava tantissimo. Quando dovevamo prendere il treno per Ginevra insieme alla zia e ci avevano accompagnato con l'auto in stazione, papà e la nonna. Poiché eri talmente triste e non volevi partire, la zia, per farti contento, ti aveva comprato un bel trenino. Ma ahimè, siamo arrivati in stazione con 3 minuti di ritardo e tu, con la manina, hai salutato il treno che se ne stava andando, felice di averlo perso. E ci hai baciato tutti per la gioia di poter stare ancora qualche ora insieme a noi. Quando lo zio Cesare Sono arrivati con Marker, con il loro cane lupo, e tu eri contento perché immancabilmente ti portavano un regalino. Quando con i tuoi amici della Maison siamo andati a Euro Disney, eravate così felici e per di più non facevate la coda in nessun gioco e tu mi dicevi, vedi mamma, almeno qualcosa di positivo c'è, anche se sono malato. E quando passavamo i pomeriggi in camera a coccolarci, a ridere o anche a piangere. E quando per Natale eravamo insieme allo zio Gian sul treno, pronti per partire per tornare a casa. E improvvisamente una telefonata dall'ospedale. Ci ha costretto a ritornare indietro perché i valori delle analisi erano bassissimi. E così, tristi e avviliti, siamo rientrati. Ma fortunatamente, 2 giorni dopo, i valori sono tornati nella normalità e abbiamo potuto trascorrere un bel Natale insieme alla famiglia. È bello avere una famiglia unita, dove ci si aiuta e ci si sostiene. E si sente la presenza di tutti. Ora basta con i ricordi, scendiamo nella hall e salutiamo tutti. Marie Costine, le volontarie, le mamme e i papà dei bimbi malati. Si parte, si torna a casa, dal nostro piccolo Pierre. Finalmente noi quattro di nuovo insieme, una vera famiglia. L'estate se passa serenamente, con gli amici e un po' di mare, col lavoro, con i giochi. A ottobre c'è il primo controllo e così sarà per il futuro ogni 3 mesi. Che paura tornare in ospedale, fare i soliti esami, i prelievi di sangue, le analisi con lo scanner. L'ecografia e poi l'attesa. La terribile attesa con mille pensieri, con il terrore di sentirsi dire: il tumore è ripartito. Ti guardo, Michel, seduto in un angolino mentre giochi con le tue lunghe mani. Ti vedo bello, con i capelli biondi e lunghi, e con il viso abbronzato, ma chissà dentro di te cosa provi, povero ragazzino mio. Chissà quali sono i tuoi pensieri, cosa vedi nel tuo futuro. Papà è talmente nervoso e agitato che ogni 2 minuti scende a fumarsi una sigaretta. Finalmente ci chiamano, il cuore mi batte fortissimo nel petto. Cerco gli occhi dell'oncologa per cercare di capire prima ancora che inizi a parlare. Pendiamo tutti dalle sue labbra e poi finalmente un sorriso. Il sospirato sorriso che significa: è tutto a posto, ragazzi, in questo momento è in perfetta forma. È solo il rene destro che non funziona tanto bene, a causa delle chemio che ha fatto. Ma l'importante è che il rene sinistro funzioni bene. State tranquilli, potete tornare a casa. Et toi, cher Michel, tu peux aller à l'école, tu peux skier, tu peux faire tout, bravo. E tu, caro Michel, puoi andare a scuola, puoi sciare, puoi fare tutto quello che vuoi. Che bello tornare a casa, felici, con il cuore leggero. Miki, sei contento, vero? Così fino a gennaio non ci pensiamo più. Cerchiamo di godere al massimo di questi momenti di gioia, di apprezzare quello che la vita ci dà giorno per giorno. Katia, la volontaria della Maison, quest'inverno verrà a lavorare con noi a Cervinia. Non è una bella notizia? E poi è così matta, così allegra. Magari le insegnerei ad andare con lo snow, visto che sei così bravo. Ogni 3 mesi, quando si va a Parigi per il controllo, sono giorni di paura, di ansia, ma poi si torna a casa felice. Ma la spada di Damocle, tuttavia, pende sempre sulle nostre teste. Non è bello vivere con la consapevolezza che la malattia è sempre in agguato, con la speranza che queste cellule maligne non si riformino più e che tu, mio dolce Michel, possa essere un ragazzo come tutti gli altri, crescere, studiare e con il tempo dimenticare il passato, o comunque fare di questa esperienza un tesoro prezioso che possa aiutarti nel futuro. Vivi questi mesi, questi 2 anni, allegro, felice. Scivola sulle bianche pendici, sentiti libero. Soffermati ogni tanto a guardare la natura, le tue montagne, che sono così belle, che sembra proprio che ti abbraccino. Sei così sensibile e così speciale. Per 2 anni continuo a fare i miei corsi di energia, di cristalloterapia, di respirazione e altro. Conosco nuove persone, nuovi modi di pensare e di vedere la vita. Voglio cercare di capire il perché a noi, proprio a te, perché ai bambini. Il tempo passa e ci ritroviamo a settembre del 1999, a Parigi per l'ennesimo controllo. E questa volta porti con te un amico, Antonio. I soliti esami, la solita angosciante attesa, la solita paura. Poi l'oncologa, dopo averti detto che è tutto a posto, ti fa uscire con la scusa che fuori c'è il tuo amico che ti aspetta. E noi, papà e io, siamo letteralmente presi dal panico. Il cuore mi si arresta quando sento dire che c'è di nuovo una macchia nel fegato da tenere sotto controllo. Il mondo mi crolla per l'ennesima volta addosso. Sento come un tonfo al cuore. Cerco gli occhi di mio marito implorando aiuto. Mi sembra di morire, di cadere in un buco profondo, nero, ma più mi infiammo e più mi dispero, più affondo. Le lacrime scendono veloci sul mio viso e percepisco di nuovo intorno a me il nulla e trovo che tutto è senza significato. C'è solo Michelle, Michelle, Michelle. L'oncologa cerca di tranquillizzarci, dicendo che per ora non si interviene in alcun modo e ci si limita a tenerlo sotto controllo. Ci propone di sottoporre un esame a Torino tra un mese, ma non mi sento tranquilla perché è un ospedale che non conosco e anche i medici non sanno nulla del mio Michel. Perché? Mi chiedo, dobbiamo essere sottoposti alle prove così dure. Prendiamo l'auto per rientrare a casa. Michel è allegro, ride e scherza con il suo amico. Anche noi ci sforziamo di essere allegri, anche se abbiamo la morte nei nostri cuori. Il mese passa tra mille ansie e paure. E giungiamo a Regina Margherita di Torino, dove ti sistemano in una camera assieme ad altri bambini. I medici, d'accordo con gli oncologi di Parigi, decidono di farti una gastroscopia e poi uno scan. Per la gastroscopia devi essere semi-addormentato e così ti fanno un'iniezione per rilassarti. L'esame viene eseguito nei piani inferiori, ma nessuno viene a prenderti, poiché c'è poco personale e troppi pazienti. Così ti ci portiamo noi. Mi viene da piangere a vederti subire ancora queste cose. Che cosa siamo dei numeri, delle cavie? E l'umanità e il rispetto dove sono finiti? Non ho il tempo per pensare a queste cose. Devo agire per sì che tutto possa vivere, che tu possa vivere il più serenamente possibile. Ultimato l'esame, purtroppo i medici decidono di trattenerti tutta la notte in ospedale. Li ho implorati, ma non c'è stato niente da fare. Mi dispiace, Michelle, mi dispiace veramente. Quante delusioni, quante amarezze. Restiamo con te fino a tarda sera per renderti meno amaro questo soggiorno forzato. E quando finalmente ti addormenti, papà e io ci trasciniamo in un albergo vicino all'ospedale, come due reletti in mezzo a un oceano in tempesta. Mille pensieri affollano la mia mente. Ho paura di pensare al futuro perché non riesco a vederlo. È tutto buio. Il presente mi fa paura, perché ho paura dei responsi dei medici. Vorrei poterti dare solo gioia, felicità, e invece ospedali, esami, umiliazioni e dolori. È mattina, alle 7:30 siamo già in ospedale e tu fortunatamente dormi ancora. Così ti svegli con il sorriso dei tuoi genitori. Alle 10 devi fare un esame con lo scanner. Ci aspetta una lunga attesa, c'è tanta gente in coda. Alle 11 siamo ancora qui. Inizio a essere nervosa. Non è possibile. È un bambino. Perché farlo soffrire così tanto? A un certo punto passa la responsabile. La fermo, la guardo negli occhi e le dico: si rende conto da quanto tempo siamo qui in attesa? Ma si rende conto che è solo un bambino? Ma si rende conto di quante tristi situazioni ha già dovuto sopportare? Se non gli fa fare immediatamente l'esame, lo riprendo e lo porto via. Sono stanca, stanca, stanca di lottare, già la situazione è dura. E poi ci si mettono anche i medici ad aumentare la mia angoscia, piuttosto che sostenerti. Finalmente a mezzogiorno e mezzo ci chiamano e appena terminato l'esame, se saliamo in camera, a prendere la tua valigetta e fuggiamo via lontano dagli ospedali. E poi di nuovo attesa, attesa per il responso. Apparentemente vivo nella normalità, ma dentro di me quante emozioni struggenti e stressanti. Dopo 20 giorni finalmente risponso. Tremo, ho paura, mi sento stretta in una morsa di angoscia, ma bisogna leggere il referto, dobbiamo sapere. Il tumore è aumentato, crollo. Mi abbandono al pianto, sono immersa nel buio, nella disperazione più totale. E ora cosa si fa? Siamo di nuovo punto a capo. Perché? Perché dobbiamo soffrire così tanto? Che cosa abbiamo fatto di così terribile per meritarci tutto questo? Decidiamo per il momento di non dirti nulla e cerchiamo per amor tuo di rimanere il più sereni possibile. Dopo pochi giorni ci telefonano da Parigi, fissandoci un incontro per decidere insieme su da farsi. In realtà non vorrei fare più nulla. Basta. Basta farti soffrire, è la terza volta che ricadi. Basta con le chemio. Sapete come riducono le persone e come ucciderle lentamente, umiliandole, distruggendole dentro e fuori. Michelle, le hai tentate tutte, hai fatto chemio potenti, le hai superate con grande forza, volontà, con grande voglia di vincere questa terribile malattia. Ma ora vorrei prenderti con me e scappare lontano, il più lontano possibile. Cosa ti diciamo questa volta? Ormai hai 14 anni, con un bagaglio di esperienze dure e difficili. Vorrei non doverti portare mai più in un ospedale. Vorrei farti vivere felice, finché è possibile. E poi, vorrei tenerti sempre a casa, insieme a me, alla tua famiglia. Ma papà non vuole sentire ragione. Vuole per amor tuo fare qualsiasi cosa pur di salvarti. È sempre più dura. Sopraggiungono così anche incomprensioni, litigi, a causa di due modi diversi di vedere le cose, ma sempre per amore tuo, mio dolce Michele. Alla fine mi arrendo e accetto anch'io la decisione di papà, anche se con una grande disperazione nel cuore. E dopo aver fissato l'appuntamento, partiamo per Parigi, ma senza di te, specchiandoti che c'è qualcosa che non funziona bene nel fegato, e tu supplicandomi: ti prego, mamma, tutto ma non le chemio, non le voglio più fare. Con gli occhi pieni di lacrime ti rispondo: stai tranquillo, tesoro. Prima ascoltiamo quello che hanno da dirci e poi insieme a te decidiamo cosa fare, ok? Povero Michel, quante prove, quante delusioni, quanta amarezza, non so più cosa dirti, cosa spiegarti, ma mi vedi talmente disperata che alla fine sei tu che dai coraggio a noi. Il viaggio per Parigi è allucinante. A 10 km da Ginevra si spegne il motore e l'auto non riparte più. All'1:30 del mattino dobbiamo far intervenire il carro attrezzi per trasportare l'auto fino a Ginevra. Continuo a piangere, disperata, mi sembra un sogno folle e penso che forse si tratta di un segno. Quanti pianti noi due da soli in mezzo alla strada, nel buio e nella pioggia, che sembrano riflettere il nostro stato interiore. Dopo aver riposato qualche ora in un albergo, il mattino successivo prendiamo il treno e alle 11 ci presentiamo dall'oncologo. Ci spiega che la situazione è grave, che non è più possibile sottoporti un'altra chemio, perché il tuo corpo non la potrebbe più sopportare, e che l'unica chance è un'operazione, anche se lei è piuttosto pessimista sul da farsi. Poi ci manda in un altro ospedale dove ci aspetta il chirurgo specializzato in oncologia sul fegato. Fuori piove, ci abbracciamo e ci mettiamo a piangere. Siamo soli con un figlio malato, con tanta voglia di salvarlo, ma con probabilità sempre più piccole. Ci dobbiamo sostenere, Charlie ed io ci dobbiamo tenere stretti l'uno all'altro, per l'amore dei nostri figli e della nostra famiglia. Prendiamo un taxi e raggiungiamo l'ospedale, dove siamo subito ricevuti dal chirurgo, che ci accoglie con un sorriso e con un'espressione molto gentile. La stanza è tutta tappezzata di radiografie, fotogrammi dello scanner, ecografie del tuo fegato. Qui c'è tutta la tua storia. Il medico ottimista ci dice che si può operare rimuovendo un pezzo di fegato e un pezzo di diaframma, che sarà un'operazione delicata ma che darà buoni frutti. Detto fatto, si decide per l'intervento, che verrà eseguito ai primi di gennaio del 2000. Ritorniamo a casa con un po' di speranza, ma anche con tanta paura. Ti raccontiamo tutto in modo semplice. Lo so, Mitch, è duro, ma bisogna togliere definitivamente questa massa. Mi dispiace. Sapessi quanto mi dispiace.